Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Purtroppo il seguente esempio è una verità. Cosa pensate di una persona che sa di avere un'allergia ad un certo cibo che gli fa malissimo, è un veleno per lui, ma continua a mangiare questo cibo? Gli porta del male a punto di mandarlo all'ospedale, esce e dopo un po' ritorna a mangiare quel cibo. Certamente in quei momenti che mangia, che buono, ma poi il male dura tanto tempo. Cosa pensate di una persona così? È una persona nella nostra famiglia, ma non vi dico oltre quello, non siamo noi, ma è un parente nostro. Cosa pensate voi di una persona così? È saggia? Diciamo questo, è più giovane di noi, a vederlo, senza esagerare, almeno 20 anni più di noi sembra di avere. È molto dovuto a questo stile di vita. Io chiamo quella persona stolta, non in senso offensivo, ma scusami, tu sai che ti fa male? Va bene, ti dà quella momentanea soddisfazione, ma poi il male dura giorni, giorni, settimane, poi con un affetto che dura anni. Allora, quella persona è stolta, ma io sono stolto, perché io faccio quello, non con cibo, ma io faccio quello. Io ho nella mia vita dei peccati che io so che sono peccati, e so che fanno male, e per soddisfare la carne ogni tanto mi lascio sfogare, mi lascio andare, pur avendo visto tante volte quanto male mi fa, perché fa bene in quel momento. Per esempio, sfogarmi, sfogare soddisfa la carne per alcuni secondi e danneggia moltissimo. Allora, come posso io puntare il dito ad una persona che mangia in quel modo se io faccio la stessa cosa in un altro campo? Quando io scelgo di peccare, sto dando spazio alla mia carne, danneggiando la mia anima. Allora, oggi vorrei parlare di un peccato estremamente grave, che danneggia moltissimo, però è così comune che spesso non lo vediamo come peccato, anzi fa parte della vita quotidiana di tanti credenti in tante forme. Questo peccato così terribile contamina i nostri pensieri, contamina i nostri cuori. È un veleno che contamina le persone intorno a noi. Ci fa non vedere e quindi non godere le benedizioni che abbiamo in Cristo. Quando c'è questo peccato nella vita, è impossibile godere a fondo la salvezza. Tende a rovinare l'atmosfera in casa e nei nostri rapporti. Infatti, finché abbiamo questo peccato nella nostra vita, non possiamo mai stare veramente bene. Allora, qual è questo peccato che fa così tanto male e ne fa? Oh, Madonna. Però è così diffuso. Sto parlando del peccato, qualcuno sa? Il peccato di lamentarci. Sappiamo tutti già che lamentarci è peccato, ma come questa persona continua a mangiare quel cibo pur sapendo che fa male, spesso noi continuiamo a lamentarci. E quanto è facile. Il lamento può essere un semplice uffa. Quello è, se non sapete, quello è lamentarmi. Solo dire uffa o qualcosa di simile è lamentarmi. Come lamentarmi? Dire, ma sai cosa mi è successo oggi? E poi racconto un'ingiustizia con quel modo di sfogarmi. Come lamentarmi di concentrare sui problemi. Come lamentarmi, pensare, criticare nella mia mente o con le parole chi mi crea problemi. Come lamentarmi, brontolare del tempo meteorologico. Perché, che brutto tempo oggi. Volevo uscire, arriva la pioggia. Ma chiedete a un contadino, quando proprio le falde mancano acqua, se la pioggia è una cosa brutta o no. E se qualcuno qui ha l'abitudine di apprezzare di mangiare tutti i giorni, da dove viene quel cibo? Dalla terra. E noi, io ho smesso da vari anni a dire brutto tempo. Cioè non dico più brutto tempo, perché tutto il tempo, dalla temporale alla grandine, viene da Dio. E io ho scelto, per conto mio, non sto dicendo che è peccato, ma per conto mio è peccato, di dire, oh che brutto tempo, per me è lamentarmi. Dico, Signore, ti lodo per quello che hai mandato oggi. Allora, pensate un attimo, quanto danno fa il lamentarci? Se una moglie si impegna a fare la cena e arriva il marito, un figlio a casa e dice, ma questo non mi piace, cosa fa al cuore della moglie, la mamma? Se i genitori si impegnano a organizzare una gita, ma ci sono situazioni fuori dal loro controllo e non va tutto liscio, e se i figli si lamentano, ma io volevo restare più tempo, e ci sono motivi che devono andare, cosa fa per l'atmosfera in casa? Hanno organizzato, hanno passato 4 ore, i figli volevano passare 6 ore, e quindi quando è tempo di andare, invece di dire grazie per il tempo, dicono, oh, ma dobbiamo già andare, io voglio restare ancora. Cosa fa per l'atmosfera in casa? In una chiesa, se le persone si lamentano, o l'uno dell'altro, o della guida, o quello che è, quanto edificazione ci sarà in quella chiesa? Quanto sarà edificante andare e stare con altri credenti, oppure andare a cena con qualcuno se si lamenta, anziché dire, sto vedendo la grazia di Dio. Lamentarsi può rovinare qualsiasi stupenda benedizione. Ferisce. Rende la persona che si lamenta insoddisfatta. Infatti, ricordate questo, qui c'è gioia, qui c'è lamentarsi, vivono su due pianeti diversi, non si trovano mai tutti e due nella stessa pianeta, o tu stai nella parte di lamentarti o stai nella parte di avere gioia, ma non puoi stare in tutti e due contemporaneamente, impossibile. Tu ti stai autocondannando ad una vita senza gioia se tu vivi nel peccato di lamentarti. Quello è stoltezza. Chiaramente peggio ancora è una grave offesa a Dio. Allora pensate con me quanto è diversa la vita di una persona che non si lamenta, ma piuttosto abbonda nel ringraziamento. Anziché danneggiare i rapporti, abbondare nel ringraziamento edifica moltissimo. Se la mamma tutto va male, è una giornata no, e questo si brucia, e poi c'è la telefonata che interrompe, e poi c'è quello, e se lei butta insieme alla fine una cena alternativa, perché quella è tutta distrutta. E se il marito si siede e dice, sei una gioia per me, nonostante le difficoltà hai fatto cena, sono benedetto amore, grazie tanto, ed è riconoscente, cosa fa al cuore della moglie? Qual è l'abitudine che abbiamo? Ringraziare edifica, dove lamentarsi porta a non riconoscere le benedizioni e quindi non goderli, abbondare nel ringraziamento certamente vuol dire focalizzare sulle benedizioni. E questo porta immensa gioia. Il ringraziamento è l'opposto del lamentarsi. Come lamentarsi fa del male, essere riconoscente fa del bene a noi stessi, agli altri e porta gloria a Dio. Allora, lamentarsi e ringraziare sono contrarie e viviamo o l'uno o l'altro. Ringraziare cancella il lamentarsi. Lamentarsi cancella il ringraziare. Che uno che si lamenta non gode le benedizioni della vita. Chi abbonda nel ringraziamento gode moltissimo le benedizioni e trova gioia anche nelle prove. Ma il mio scopo non è di parlare del lamentarsi oggi. Abbiamo già avuto sermoni su quello. Sappiamo già che lamentarci è un peccato. Non c'è nessuno qua che non sa già che lamentarci è un peccato. Sappiamo già. Piuttosto, vogliamo notare quanto danno fa? Ma soprattutto, il mio scopo oggi è di aiutarci a capire perché ci lamentiamo. C'è un peccato di sotto. Questo è frutto di una conversazione di varie ore nella nostra vacanza camminando in montagna. C'è un peccato di sotto che magari, oh, va bene, oh, è vero, ho peccato, Signore, perdonami che mi sono lamentato, ma il peccato di sotto non confesso. Tengo, che vuol dire io ci cadrò domani nel lamentarmi, probabilmente fra qualche ora, oggi. E quindi voglio vedere qual è questo peccato di sotto che mi fa lamentarmi. Allora, quando riconosciamo e confessiamo questo peccato di sotto, allora avremo vittoria sul peccato di lamentarci. Allora, è chiaro che la Bibbia condanna il lamentarsi, giusto? Non sto qui a leggere tanti versetti, ce ne sono tantissimi. In Israele, nel deserto, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, si trovano senza acqua. Allora, a volte noi ci lamentiamo per sciocchezze. Loro si trovavano nel deserto senza acqua. Quello è un vero problema. Non è una sciocchezza, non è una fila lunga nel negozio o nell'ufficio. È stare nel deserto senza acqua. E si lamentavano. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che beremo? Mormorò. Il popolo mormorò. Mormorare, lamentarsi, uguale, identico. Due parole, stessa cosa. Capitolo 16 di Esodo. Si trovano nel deserto senza cibo. È un problema essere senza cibo. Grande. Grande. E allora, tutta l'assemblea di Israele, Esodo 16, 2, tutta l'assemblea di Israele mormorò contro Mosè, contro Aarone nel deserto. E i figli di Israele dissero loro: oh, fossimo pure morti per mano dell'Eterno nel paese di Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Perché? Oh, fossimo ancora in Egitto. Quello è lamentarci. Scusate, mancavano cibo. Non è una cosa da poco. Ma si mormoravano. E per Dio era un grave peccato. Infatti, dopo, in capitolo 16, dice: allora Mosè, perché Dio aveva parlato a lui, Mosè e Aarone dissero a tutti i figli di Israele: alla sera voi conoscerete che l'Eterno è colui che vi ha fatto uscire dal paese di Egitto. Cioè, perché siete qui in questo deserto? Perché Dio vi ha portato qua. Se avete da mormorare, è contro Dio. E al mattino vedrete la gloria dell'Eterno, poiché Egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno. Ma noi che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno. E Dio ha punito loro, anche con la morte. Passiamo al Nuovo Testamento. Prima, in 1 Corinzi 10, Dio talmente Paolo sta insegnando, non mormorate, non lamentatevi. E lui cita l'Antico Testamento e dice, non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Dio ha messo alla morte loro perché si sono lamentati. O in Filippesi 2,14, un chiaro comandamento di non mormorare. Fate ogni cosa senza mormorare. Filippesi 2,14. Lamentarmi per la minima cosa è un grave peccato. La Bibbia è chiaro in questo. Ma quello che voglio considerare è perché ci lamentiamo. Perché ci lamentiamo? Cioè, qual è questo peccato di fondo che ci fa lamentarci? Se non riconosciamo confessarlo, continueremo a cadere nel peccato abominevole di lamentarci, mormorare. E non avremo mai un cuore soddisfatto. Quindi, qual è il peccato di sotto? Allora, vi racconto una storia. Qui in questa chiesa la storia conoscete, ma è stato vari anni e voglio ripetere questa storia. Arrivano le giostre in paese. La famiglia di Piccolo Pierino è povera. Il padre non ha un lavoro fisso. Così con grande sacrificio arriva a comprare per Pierino 5 biglietti per fare i giri sulle giostre. Invece la famiglia di Riccardo è ricca. Il suo padre gli compra 50 biglietti per le giostre. Quindi Pierino ha 5 biglietti per fare le giostre. Riccardo ha 50 biglietti. Arriva quel sabato pomeriggio e tutti e due i padri portano i loro figli alle giostre. Allora Pierino dice, papà vieni, vieni, lo tieni per mano. E lui vuole girare tutte le giostre per valutare quale sarebbe quello giusto. Quindi passa un bel po' di tempo solo guardando. Nel frattempo Riccardo lascia il padre, mazza i biglietti, corre da, poi spinge la gente per essere prima in fila. E fa il giro la giostra, poi corre al prossimo giostra, il padre cercare di non perderlo, ignora totalmente il padre e passa da giostra a giostra a giostra. E Pierino finalmente dice, papà vorrei fare quello, dai dai figlio vai. E Pierino fa, lui esce, torna papà, papà papà era bellissimo, voglio raccontarti tutto, non penso un altro giro, racconto per 10 minuti. E poi papà dice, che bello Pierino, adesso hai altri 4 biglietti. Eh sì, ma questa volta papà, tu vieni con me. No Pierino, no, no, scusami, hai solo 4 biglietti, fai tu 4 giri. No papà, tu vieni con me. Pierino, se io vengo con te, avrai solo 3 giri rimasti. Non importa, voglio andare con te. Va bene, va con Pierino. Pierino, papà, era stupendo, grazie che sei venuto con me, era più bello con te, dai, dai, che bello. E parla un altro 10 minuti. Poi dice, nel frattempo Riccardo giro dopo giro dopo giro, poi dice papà abbiamo 2 biglietti rimasti, facciamo un altro giro insieme. No Pierino, no no no, questa volta insisto, fai tu 2 giri, hai fatto solo 2 finora, fai 2 altri. No papà, non faccio 2, se non faccio con te non faccio, ho già avuto abbastanza. Pierino, 2 biglietti, fai 2. No papà, vieni con me. Va bene, fanno un altro giro. Pierino, quanti giri ha fatto in tutto? 3. E lui dopo, papà era meraviglioso, grazie tanto, era meraviglioso. E poi dice, wow, grazie a Dio Pierino, senti andiamo a casa, non avevano benzina per la macchina, quindi sono andati un'ora a piedi per tornare, come hanno passato un'ora per arrivare. E tutto il tempo Pierino dice, papà grazie tanto, tanto, oh grazie per quello che hai fatto per me, era bellissimo. Entra in casa, Pierino come è stato, mamma, mamma, siete meravigliosi come genitori, grazie di cuore, grazie di cuore. Cosa si trova in casa di povero Pierino? Si trova tanta gioia. Nel frattempo Riccardo finisce il cinquantesimo giro. E papà dice, Riccardo, abbiamo ospiti, dobbiamo tornare a casa adesso. No, io voglio fare ancora. No, litigio terribile. E lui fa tante scene, al punto che papà dice, va bene, ma solo 10 giri ancora. Li compra 10 giri. E lui corre, corre senza papà a fare 10 giri. Allora sono veramente in ritardo. Papà dice, adesso dobbiamo andare. No, io voglio fare ancora. No, dobbiamo andare. E loro, e lui, Riccardo, no. E papà dice, andiamo. Lo prende per la mano, lo mette in macchina. E lui sta lì, sei cattivo, sei cattivo, io volevo fare ancora, non mi ha lasciato, sei cattivo. Entri in casa. Oh, Riccardo, come è stato? Terribile, papà è cattivissimo. Siete cattivi con i genitori. Ho potuto fare poche volte, volevo fare ancora, papà non mi ha lasciato. Quanti giri ha fatto Riccardo? 60. Quanti giri ha fatto Pierino? 3. Qual è il più grande come numero? 3 o 60? Pierino era pieno di gioia, riconoscente. Riccardo, 60 giri, era scontento e ha reso scontento tutta la casa per una settimana. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Perché Pierino era così contento e riconoscente e Riccardo era scontento e si lamentava tanto? Pierino 3 giri contento, Riccardo 60 giri scontento. Si lamentava. Se noi riusciamo a capire il motivo per cui Pierino era contento pur avendo poco e Riccardo era scontento pur avendo tanto, possiamo capire qual è il nostro peccato di fondo che ci porta a lamentarci. Il motivo per cui Pierino era contento era perché Pierino era convinto correttamente, era convinto di non meritare alcun giro e vedeva ogni giro come una grazia. Riccardo credeva di meritare tutto quello che voleva e visto che voleva più di 60 giri e il papà gli ha dato meno di quello che secondo lui meritava, per forza era scontento. E scusate, anche tu saresti scontento se tu avessi meno di quello che veramente meriti. Quando noi ci lamentiamo di qualcosa, possiamo essere certi che sotto sotto, anche se non ci pensiamo, noi crediamo alla menzogna che noi meritiamo meglio di quello che la provvidenza di Dio ci ha dato oggi. Io merito una figlia che mi rispetta più di quello. Io merito una situazione di lavoro meglio di questo. Io merito di non stare in fila così tanto tempo in quell'ufficio. Io merito di più di questo. Quando noi ci lamentiamo, noi siamo convinti di meritare più di quello che abbiamo. Crediamo di meritare da Dio, senza magari metterlo in quelle parole. Scusate, certamente quando meritiamo umanamente qualcosa e non ci arriva, è difficile accettare. Se tu prendi un lavoro e pattuisci uno stipendio con il datore, se Martina trovasse un lavoro quest'estate e si stabilisce un certo stipendio e lei si mette con tanto impegno, perché sa lavorare bene, a lavorare con costanza, mai in ritardo, fa più del necessario, fa con un buon atteggiamento, tutto quanto arriva, giorno della busta paga e il datore le dà metà di quello che è stato pattuito. Metà. Avevano stabilito una cifra e non era alto. E lei fa un ottimo lavoro e quel giorno lui dice ecco la paga. Ed è metà. Chiaramente, umanamente, chiunque sarebbe agitato. Non è giusto. Non è giusto. Io merito più di questo. Io merito la cifra che abbiamo stabilito, che poi è una cifra neanche alta, e ho fatto il lavoro più di tutti gli altri dipendenti, è vero? Allora, umanamente, merita più di quello che è arrivata, è giusto che umanamente c'è un certo diritto di essere... Non è giusto. Invece, se tu dovessi fare delle scelte stupide, stolte, e ti trovi senza lavoro perché vieni licenziato per stupidaggini che non dovevi mai fare, hai sperperato soldi, vieni scacciato di casa, non hai soldi per cibo, stai dormendo per strada, comincia ad arrivare l'inverno, hai freddo, non hai mangiato da vari giorni, tutto per colpa tua e lo sai per colpa tua, e poi l'uomo che è stato il tuo nemico da anni, contro il quale hai fatto tanti dispetti, ti passa e dice, ma sei tu? Sì, e tu vedi lui, e tu immagini che ti disprezzerà adesso che ti trovi dormendo per strada, sporco tutto, e lui dice, ma sei messo male? Sì, ma perché sei qui? Perché non ho più soldi. Ma hai mangiato in questi giorni? No. Ma non hai freddo? Eh sì. Vieni con me. Questo è il tuo nemico. Vieni con me. Per dove mi porti? A casa. A casa tua? Sì, vieni, vieni. Sei titubante, non sai cosa credere. E tu vai con lui e lui ti porta dentro e dice, guarda qui, senti, ho vestiti il tuo taglio qui, porti questi, vai a farti una bella doccia e io ti preparo una cena. Vai in bagno la prima doccia in 15 giorni e tu fai la doccia e metti i vestiti puliti e esci dal bagno e tu non sai cosa pensare. E dice, ecco, e c'è una cena buonissima. Lui dice, senti, non hai lavoro, ho una camera in più, tu puoi vivere qua. E ti provvedo io tutte le spese. Allora, se tu ti rendi conto che tu sei messo male per colpa tua e che questo è l'uomo contro il quale hai fatto tanto male, e se lui ti dà una cena abbondante, ma non è il tuo cibo preferito, ti lamenterai se tieni conto della situazione. O tu sarai grato di avere una cena. Tu vai a letto in una camera dove c'è il riscaldamento e la notte prima eri fuori con una piccola po' di giornali per coprirti dal freddo. Sarai, ti lamenterai o sarai contento? Non ti piace, non è il colore preferito la camera. È un colore che non ti piace. Ti lamenterai o sarai molto grato? Perché dove giustamente Martina meritava più di metà della busta paga, hai fatto un buon lavoro, qui tu non meriti nulla da quell'uomo e lo sai che non meriti. La chiave per essere riconoscenti, la mancanza del quale ti porta a lamentare, è se tu credi di meritare da Dio. Quando noi crediamo, spesso in modo subdolo e indiretto, di meritare del bene nella vita, di meritare dalla provvidenza, di meritare giornate senza grossi problemi, di meritare il tempo che voglio io, di meritare rispetto dagli altri, di meritare tante belle cose, quando noi crediamo questa menzogna e la provvidenza di Dio ci porta dei problemi, delle difficoltà, delle ingiustizie, noi per forza saremo scontentissimi perché non è giusto, e come frutto ci lamenteremo. Ogni volta che noi ci lamentiamo, ogni volta che noi siamo scontenti, mostra che crediamo di meritare di meglio. Pensate, giusto? Quando mi agito, vuol dire io credo che merito più di quello che ho. Infatti il motivo che ci lamentiamo è perché crediamo di meritare meglio di quello che ci arriva. Ma che cosa meritiamo realmente da Dio? Pensate. Oggi ho tempo di dire poco su questo. Io voglio invitarvi come famiglia, ogni famiglia, di tornare a casa e per i prossimi settimane di meditare su questo. Che cosa meritiamo da Dio? Non solo eternamente, ma nella vita. Cosa merito da Dio? Allora iniziamo per capire come posso sapere quello che merito da Dio. Devo iniziare pensando a quello che Dio merita da me. Chi è Dio? È il nostro creatore, creatore di tutto. Tutto appartiene a Dio. Egli ci dà la vita, ci sostiene, provvede ogni nostro bisogno. Quindi Dio da noi merita che lo ringraziamo per tutto quello che abbiamo, giorno per giorno. Inoltre, Dio è glorioso e merita che lo adoriamo e lo odiamo tutti i giorni per tutto quello che è e quello che fa. Chi è come il nostro sovrano creatore? Dio ha stabilito la sua legge su tutta la creazione e perciò Dio merita da noi assoluta, perfetta ubbidienza. Quindi qualunque disubbidienza qualunque nostra disubbidienza è un grave peccato a Dio. Non solo peccati come rubare, ammazzare, eccetera, uccidere, ma peccati come non accettare il mio ruolo, Come marito, io amo mia moglie come Cristo ama la Chiesa, mi impegno a santificarla, veramente accetto il mio ruolo o non vivo il mio ruolo? Cioè, peccato non è solo rubare, ammazzare e mentire. Peccato è non accettare il ruolo che Dio mi ha dato, non avere un buon atteggiamento, non ringraziare, non lodare. Quindi Dio merita da noi ringraziamento, merita da noi ubbidienza assoluta, merita da noi adorazione e lode. Come viviamo? Diamo a Dio quello che merita da noi? La risposta chiara è no. Noi non ringraziamo Dio in ogni cosa. Noi non ubbidiamo a Dio sempre, totalmente, immediatamente. Noi non lodiamo Dio tutti i giorni. Piuttosto, questa settimana passata, ognuno di noi ha cercato gloria per se stesso. Allora abbiamo grandi colpe nei confronti di Dio. Allora io invito a ciascuno a fermarsi per valutare. Allora, alla luce di quello che Dio merita, alla luce di quello che io gli do, che cosa merito da Dio che gestisce tutta la provvidenza? La risposta è che non meritiamo il bene. Non merito che la mia famiglia mi tratta bene. Non merito che vado e c'è una fila non lunghissima. Non merito che quel dipendente alla cassa mi tratta bene. Non merito che il mio datore mi paga il giusto. Non merito. Io merito il male. Non merito l'amore di Dio. Non merito la bontà di Dio. Non merito la pazienza di Dio. Non merito la cura di Dio. Eppure io ricevo l'amore di Dio. Io ricevo la pazienza di Dio. Dio è paziente con me. Io ricevo la cura di Dio. Io ricevo la bontà di Dio. Io ho le promesse di Dio. Io ho la promessa che Dio gestisce tutte le cose affinché nulla succede se non che coopera al mio bene. Ho quella promessa, quella certezza. Se lavorando, che a me è successo più volte, se lavorando mi taglio un bel taglio profondo, quello è un bene in sé, umanamente, è un bene o un male? È un male. Se invece un bravo, esperto chirurgo mi taglia al punto preciso, mi fa male il suo taglio, ma è un bene o un male? È un bene. Perché è gestito dalla mano di uno che vuole il mio bene. Un taglio in sé è un male. È un male. Il corpo non è stato fatto per tagliare. Ma nelle mani di uno che è esperto e ha il mio bene al cuore, quel male diventa un immenso bene. Allora, Dio è il grande dottore che sa curarci perfettamente e lui usa tutto, le cose belle e anche i tagli della vita, per completare la sua opera perfetta in noi. Quindi, anche le cose brutte che ci succedono giorno per giorno, dalla una sciocchezza come il traffico lento a una cosa grande come la morte di una persona a me cara mentre ancora giovane, come un licenziamento ingiusto, sono tutte cose mandate e gestite da Dio per il nostro bene. Ricordate che non arriva nulla nella tua vita di male che non è gestita per il tuo bene, e non arriva nulla di bene che non è per grazia. Allora, alla luce di quanto noi pecchiamo nei confronti di Dio, di commissione e omissione, alla luce di questo, quanto è importante che noi siamo meravigliati dalla grazia di Dio. Noi meritiamo il male. Veramente, meritiamo la punizione, meritiamo il castigo, e invece Dio ci ricolma di beni, giorno per giorno. E quando ricordiamo, ma ricordo in senso di pensarci, quando ricordiamo l'immensa e la preziosa grazia di Dio, non ci sarà più spazio nel nostro cuore per lamentarci. Piuttosto il nostro cuore sarà ricolmo di ringraziamento a Dio e avremo come frutto grande gioia. Potrei dire una cosa? Avremo molto da condividere quando vediamo altri credenti tu per tu, per telefono e al culto. Se io sto ricordando la realtà della mia condizione, riconoscendo la grazia di Dio, avrò da condividere. E solo quando viviamo così possiamo vincere il brutto peccato da lamentarci e possiamo avere la gioia della salvezza. Solo quando viviamo così possiamo portare il frutto che dura. Solo così possiamo essere un'influenza positiva alle persone nella nostra vita, anziché contaminarli. Quindi, carissimi, fratelli e sorelle, quanto soffriamo inutilmente? Quanto gioia manchiamo? Quanto cadiamo nel peccato? Quanto influenziamo male gli altri? Tutto perché non riconosciamo l'immensità della grazia di Dio per noi. Ma piuttosto crediamo di meritare quello che in realtà non meritiamo. Quanto spesso siamo come piccolo Riccardo, scontenti, quando in realtà abbiamo ricevuto tanto e potremmo essere come Pierino, traboccanti di gioia. Quando pensate al bene che ricevete nella vita, ricordate che il bene maggiore non è quello legato alla vita fisica sulla terra. Certamente a volte Dio dà buona salute, ma non sempre. A volte Dio dà beni materiali, ma non sempre. A volte Dio dà una bella famiglia, ma non sempre. Dio ci dà tante benedizioni terreni, ma non sempre. A volte manchiamo la salute, a volte abbiamo problemi economici, a volte ci sono grossi problemi in famiglia, veniamo perfino abbandonati. Però le benedizioni più grandi non sono quelle cose. Le benedizioni più grandi piuttosto sono le benedizioni spirituali che noi abbiamo in Gesù Cristo. Sopra ogni altra cosa abbiamo il perdono dei nostri peccati. Abbiamo Gesù Cristo come sommo sacerdote e mediatori che ci permette il libero accesso a Dio, avvocato che ci rende possibile il perdono. Abbiamo la viva speranza dell'eternità nella presenza di Dio, che vale più di tutti i tesori. In Ebrei 11 parla degli uomini di fede nell'Antico Testamento, cosa consideravano di più grande valore dei tesori della terra? La promessa, la viva speranza della eternità con Dio. Allora, abbiamo lo Spirito Santo. Hai pensato nell'ultima settimana allo Spirito Santo? Hai pensato? Tu mi hai sigillato. Sei tu che mi fai capire quando leggo. Sei tu che mi guidi, che mi fai vedere il mio peccato o leggendo qualcuno mi parla, ma sei sempre tu. Hai pensato a Lui? Molto spesso zoppichiamo spiritualmente perché pensiamo poco di ognuno della Trinità e pensiamo pochissimo dello Spirito Santo. Riconoscendo la sua opera, ringraziamo: oh Signore, grazie per tuo Spirito che mi ha rivelato questo. Grazie per tuo Spirito che mi ha fatto vedere quel peccato. Grazie per tuo Spirito che mi ha fatto capire quel tesoro di verità nella tua parola oggi. Alla luce di questo, a tutto questo, quando consideriamo, cioè vuol dire, teniamo in mente quanto noi non meritiamo il bene e invece quanto bene Dio manda nella nostra vita e che anche gestisce il male come un bene, non è possibile lamentarci, non è possibile, non è possibile dire uffa, perché quando mi arriva, entro, ho fretta, entro in quell'ufficio dove devo fare un'operazione e entro e ci sono 15 persone davanti a me nella fila. Non dico uffa, dico Ah, Signore, hai stabilito questo, grazie che è per il mio bene. Perché è per il mio bene. È per il mio bene. Dio dice tutte le cose cooperano bene. Dio gestisce quante persone arrivano in quell'ufficio prima di me. Allora, se io con fretta vado dentro e trovo questa fila lunghissima, è grave peccare dicendo, uffa! Perché è falso, come io meritasse di arrivare senza fila. Piuttosto posso dire, Signore, hai gestito questo, grazie che è per il mio bene. E grazie che tu sei con me. E visto che ho un bel po' di tempo, forse 45 minuti qui dentro, dammi un tempo almeno di pregare e se mi permetti anche di parlare con qualcuno di Cristo. Invece quando scegliamo di lamentarci, la nostra vita è senza gioia e diventa un veleno per le persone intorno a noi. Allora, alla luce di questa verità, quello di oggi, che cosa farai tu? Io vorrei andare sull'elenco e nominare ogni persona qui, ma non lo faccio per nome, ma indico ogni persona con dito, ok? Cosa farai tu con questa verità? Sarai un ascoltatore che dimentica e torni a vivere come prima? O cambierai qualcosa? Quello che serve è di prima di tutto riconoscere che lamentarmi in grande o in piccolo è un grave peccato. È un grave peccato. Qualunque tipo di lamentarci è un grave peccato, sia che si tratti di lamentarmi per non avere cibo e acqua nel deserto, sia che mi lamento perché c'è una lunga fila. Lamentarci è un gravissimo peccato che offende Dio moltissimo e fa anche tanto male a noi. È una terribile offesa a Dio perché implica che Dio non sia giusto in come dirige la provvidenza della mia vita. Implica che Dio non sia buono. Implica che Dio non sappia usare saggezza nelle sue scelte per la mia vita. Implica che le benedizioni che abbiano in Cristo valgono poco, perché questo problema è più grande di quante sono le benedizioni, perciò avendo le benedizioni, avendo il problema, questo è quello dove voglio concentrare. Implica tutto quello. E poi lamentarci è il contrario di essere mansueto. Cosa vuol dire essere mansueto? Si ricorda? Accontentarci della provvidenza di Dio, accettare quello che la provvidenza di Dio mi dà con pace, sapendo che Lui non può sbagliare. Quindi lamentarmi è il contrario di essere mansueto. E quando ci lamentiamo, stiamo alzando pugno, dicendo non accetto questo. Era brutto. Quindi dobbiamo ravvederci da questo peccato. Ma non basta ravvederci solo del peccato di lamentarci. Dobbiamo anche riconoscere e confessare il peccato di credere di meritare di più. Che vuol dire credere di non vivere per grazia, ma per merito. Pensate un attimo. Se mi arriva una situazione difficile, brutta, ed io mi agito, vuol dire che io credo di meritare di più. Che vuol dire? Dove c'entra la grazia? Non credo di aver bisogno di grazia. Credo che Dio dovrebbe darmi per merito. Allora sto negando che vivo per grazia. Questo è il peccato di fondo. Sto dicendo non voglio grazia, voglio giustizia. Io voglio giustizia. Tu non vuoi giustizia. Tu pensi di voler giustizia. Ogni volta che ti lamenti, tu credi di voler giustizia. Ti assicuro, tu non vuoi giustizia da Dio. Tu vuoi grazia. E grazie a Dio ci tratta con grazia. Perciò ricordate, Signore, io non merito alcun bene e tu ricomi la mia vita di beni. Ma molto più delle benedizioni terrene, mi hai dato ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Ho una viva speranza per l'eternità con te. E tu non mi lascerai, non mi abbandonerai, gesterai ogni cosa per il mio bene, tutte le difficoltà. Tu Padre, mi hai dato le promesse meravigliose che mi accompagnano in ogni giorno. Che cosa succede se tu non solo ascolti il sermone e vai a casa riprendendo la vita, ma se tu vai a casa e prendi tempo, non solo adesso, ma nella vita, prendi tempo di riconoscere che vivi per grazia e arrivi ad essere stracolpito dalla grazia di Dio, che cosa succederà nel tuo cuore? Cosa succederà nel tuo cuore se tu vedi la grazia di Dio ogni giorno? Come vivrai? Cosa avrai dentro? Avrai una gioia che non potrai contenere. Avrai una gioia che traboccherà come Pierino che non poteva stare zitto. Oh mamma, oh papà, era bellissimo, la cosa più bella era andare con papà. Avrai una gioia profonda, radicata, che supererà le prove, supererà le ingiustizie. Il dottore non ti paga? Ah, signore, non è giusto, ma sai cosa? Tu non mi tratti mai in modo così. Tu mi tratti con grazia. E questo passerà. E da vecchio avrò difficoltà a ricordare questo. Io, una volta da ragazzino, io non ho pensato a questo probabilmente da 30 anni, io tagliavo giardini per essere pagato, no? Tagliare erba. E c'era una signora che, ah, non hai fatto un buon lavoro. Avevo fatto un buon lavoro. Avevo fatto bene, ma lei, no, visto che non hai fatto un buon lavoro, non ti pago. Allora, era una truffa per non pagarmi. Ehi, io, ma signora, ho fatto, dimmi cosa che devo fare, io ripasso. Non c'era da ripassare, ma io ripasso, ma basta. No, no, ormai hai finito e ormai non hai fatto bene, non ti pago. Quindi, non era vero, vero, perché se fosse vero, sì, quel pezzo lì vado a rifare. Ma lei non voleva pagare. Ma sapete una cosa? Questo è successo, wow, quanti anni fa? Più di forse 45 anni fa. Non ci penso più. Cosa mi importa quei $10? Cosa mi importano quei soldi da 48 anni, 45, 42, quello che era anni fa? Non mi ha cambiato la vita. Ma quanto Dio è stato pieno di grazia nella mia vita in questi 45 anni da quel punto. E allora se tu vivi guardando la grazia di Dio, tu sarai una fonte di gioia. Sarai una fonte di luce e darai gloria a Dio. Allora io voglio invitare ciascuno qui di valutare. Tu cadi o scegli di camminare nel peccato di lamentarti? Fa parte della tua vita? Tu vedi una situazione... ti lamenti? Sappia che è un gravissimo peccato, non solo in sé, ma per quello che rivela dal tuo cuore e come vedi la vita e come non vedi la grazia di Dio. E quindi se tu sei colpevole di questo peccato, non scusarti. Ma era una giornata difficile. Non scusarti. Confessalo a Dio per il peccato che è, ma molto di più confessa il peccato di non vedere la grazia di Dio. Purtroppo per tanti lamentarsi non è un peccato in cui si cade. Per tanti è una vita in cui si cammina. E io prego che ci ravvederemo di questo modo di parlare. In casa, un marito, sai cara, vuole, basta con questi discorsi. Cos'è quello? Lamentarsi. Giusto? Che comunicazione avete in casa? Si può discutere cose in cui non siete d'accordo senza lamenti? Si può tirare su qualunque discorso e c'è mansuetudine? Senti, volevo parlare di questo. Benissimo, dimmi cosa vuoi. Sto pensando che forse non sarebbe il caso di fare quello, la moglie ci teneva tantissimo. Ma come mai? Quello è lamentarsi. Fiditi della provvidenza di Dio. Mariti, state attenti a quello che decidete. Chiedete alle mogli di aiutarvi a valutare bene, ma non ci lamentiamo, perché non avremo gioia, non saremo luce, non diamo gloria a Dio. Se tu ti lamenti, non vedendo la grazia di Dio, ho una bella parola per te, una bellissima parola. se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto per mezzo di Gesù Cristo a perdonarci e a purificarci da ogni iniquità. Quindi impegnati a meditare sulla grazia di Dio nella tua vita. Impari a contare le tue benedizioni ogni giorno, soprattutto le benedizioni spirituali. E abbondi in ringraziamento per le benedizioni che hai in Gesù Cristo. Allora il tuo cuore sarà pieno di gioia. Allora tu riconoscerai per fede la mano di Dio in ogni cosa che ti succede. Le ingiustizie, le cattiverie, le file lunghe, vedrai la mano di Dio per fede e potrai avere gioia in ogni situazione. La mia preghiera è che ciascuno di voi e anche me stesso possa riconoscere e confessare il peccato di lamentarsi e piuttosto che possiamo riempire il cuore con un senso di meraviglia per la grazia di Dio con cui ricolma le nostre vite. O che possiamo vivere così per avere la gioia in Gesù Cristo. Preghiamo. Signore nostro, io ti ringrazio che tu non ci tratti come meritiamo. E a volte noi ci lamentiamo perché questa o quell'altra situazione sembra ingiusta. E noi vogliamo giustizia, ma Signore, noi non vogliamo giustizia. Saremo distrutti immediatamente. Noi vogliamo la grazia abbondante, la grazia con cui ricomi la nostra vita adesso, la grazia che ci ha riservato un'eternità con te, la grazia che ci ha ottenuto perdono per i nostri peccati. Perdonaci per la nostra stoltezza di tornare volta dopo volta nel peccato di lamentarci. Ma prego oggi che possiamo riconoscere non solo il peccato di lamentarci, ma molto di più, il peccato di sotto, quello di credere di meritare di meglio. Mostraci che noi non meritiamo di meglio, non meritiamo il bene che abbiamo, è un dono di grazia, perché riconoscendo questo avremo grande gioia. Riconoscendo questo possiamo portare frutto alla tua gloria. Riconoscendo questo possiamo essere un incoraggiamento ed edificare le persone nella nostra vita. Quindi aiutaci a riconoscere che viviamo per grazia. Ti prego questo, ringraziandoti perché è tutto per mezzo di Gesù Cristo. Nel nome di Cristo ti prego. Amen.